Ho portato le candele benedette il 3 febbraio, festa di San Biagio. Coloro che desiderano, al termine della messa, potranno ricevere la benedizione alla gola con l'intercessione di San Biagio. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia, sarà dato Gesù Cristo. Cari fratelli, siamo alla quinta domenica dopo l'Epifania e domenica prossima sarà la settuagesima, quindi lasceremo il ciclo di Natale per passare al ciclo di Pasqua con la preparazione remota alla Santa Pasqua, cioè appunto il tempo di settuagesima. Nei giorni scorsi abbiamo avuto, come ormai abitudine degli ultimi anni, la cosiddetta settimana per l'unità dei cristiani. La Chiesa un tempo istituì in questo periodo dell'anno l'ottavario per la conversione di tutti coloro che hanno la disgrazia di non trovarsi all'interno della Chiesa Cattolica, ma gli errori che soffiano forte nella Chiesa hanno trasformato queste preghiere di conversione in incoraggiamento ai dissidenti a rimanere nei loro errori, anzi a predicarli nelle chiese cattoliche. Infatti anche in questa settimana, in svariate città, ad esempio pastori e pastoresse hanno predicato le dottrine erronee delle loro sette. O addirittura vi sono state delle funzioni liturgiche celebrate da ministri scismatici e o eretici. E c'è da chiedersi appunto dove sia la Chiesa istituita da Cristo. Questa è la domanda che deve porsi ogni battezzato. Dov'è la Chiesa? Quella Chiesa istituita da Cristo 2000 anni fa, dov'è ora? Si trova all'interno, si trova nella Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è la Chiesa di Cristo perfettamente e esclusivamente. Chi ascolterà voi, ascolterà me, disse il Signore agli Apostoli e rivolse agli stessi Apostoli queste parole: tutto ciò che voi scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo, tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e questo ben prima della istituzione nella domenica di Pasqua del sacramento della penitenza, quando ripeterà in modo solenne queste parole, ben prima nella istruzione quotidiana agli apostoli per prepararli alla loro missione, indicò come appunto Pietro e i suoi successori e i successori degli apostoli in comunione a Pietro sarebbero stati appunto i mezzi scelti dalla divina provvidenza attraverso la Chiesa di Cristo per continuare la sua opera in ogni tempo e in ogni luogo. E questa Chiesa di Cristo è per l'appunto la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E poi vi sono tante altre cosiddette chiese, che sono delle sette, che si rifanno in modo indebito a nostro Signore. E il Vangelo che abbiamo letto, il Vangelo di oggi che abbiamo letto pochi minuti fa, ci mostra l'origine delle dottrine, o meglio, degli errori di queste sette. Si parla del buon seminatore, che semina una semenza buona, è la parola di Dio. È il Signore che parla agli uomini nel corso della rivelazione divina, e in particolare il suo Verbo, il nostro Signore, Figlio di Dio, Dio stesso, che insegna la buona dottrina e che semina questa buona dottrina nei cuori, nelle anime, e che affida alla Chiesa il proseguimento nel corso dei secoli, nel corso del tempo, di questa semina, di questa parola di vita eterna. Ma nottetempo, ecco che il nemico del proprietario di questo terreno. Questo terreno è il genere umano, è Dio il proprietario della sua creazione. Il nemico, il diavolo, semina ben altro. E semina, essendo nemico di Dio, semina qualcosa che crea inimicizia con la parola di Dio. Se il Signore semina la semenza buona, che è la parola di vita eterna, il suo nemico, il diavolo, nottetempo, quindi in modo nascosto, in modo truffaldino, semina ben altro. Ciò che viene indicato nella parabola con la zizzania, qualcosa di nocivo che soffoca la parola del Signore. E così ecco che con questa semina il diavolo ha ispirato direttamente o indirettamente tutte queste sette che soffocano la parola di Dio nelle anime, recando grave danno a ciascuna delle anime che invece della semenza buona segue la semenza cattiva. Ma tutto questo ha un perché, il preferire la Chiesa di Cristo alle altre chiese, questo scontrarsi, io ho ragione, tu hai torto, la Chiesa cattolica è la Chiesa di Cristo, le altre chiese non sono le chiese di Cristo, e sì che ha un perché determinante, ed è sempre il Signore che ce lo ricorda nella conclusione del Vangelo. Nella conclusione del Vangelo, come succede alla conclusione di ogni parabola, si tirano le somme. Allora vi è il seminatore, vi è la semina, vi è il frutto. Ma questo frutto cosa determina? La vita eterna. Determina questo frutto, rappresenta questo buon frutto della parola di Dio, viene indicato in questa parabola col grano buono, utile, importante per la vita di una persona, che verrà messo nel granaio, il paradiso. E quell'altra erba, la zizzania, che ha soffocato tra l'altro il grano buono, verrà sradicata, verrà separata e verrà gettata alle fiamme. E questo per ricordare a ciascuno di noi come questa scelta tra la parola di Dio e invece gli errori degli uomini è qualcosa di determinante sia per la nostra vita terrena sia poi per la vita eterna. E questa determinazione porta da una parte a ricercare e praticare la virtù, dall'altra parte invece a praticare il vizio. E la virtù è una disposizione costante, abituale al bene, ed è la ripetizione costante, abituale di qualcosa di buono, di virtuoso, che determina l'acquisizione stabilmente nella nostra vita della virtù. Ecco, l'anima è virtuosa, almeno in determinati settori, perché? Ma perché c'è stato un lavoro, un impegno, un combattimento quotidiano. E allora, nella misura in cui si ripete abitualmente il bene, si acquisisce il bene. Il bene diventa parte di noi stessi. Dall'altro canto, se vi è una predisposizione abituale, costante al vizio, quel vizio viene assimilato, diventa parte integrante di noi stessi. E quando si vuole poi sbarazzarsene, è difficile, perché è diventata quasi una seconda pelle, perché si è ripetuto abitualmente qualcosa di vizioso, di disordinato, e con la ripetizione di quei pensieri, di quei sentimenti, di quelle azioni, di quelle omissioni, ecco che diventa davvero qualcosa che si situa profondamente nell'anima di una persona. Ma il vizio spesso e volentieri non cammina mai da solo e produce spesso il delitto. E cioè il vizio, questa disposizione al male, inevitabilmente poi darà i suoi frutti, col delitto, cioè col peccato, con qualcosa di gravemente disordinato, che sia a livello di pensiero, di parola, di azione o di omissione. Per cui, per poter ravvivare le migliori buone disposizioni verso il bene, ecco che la parola di Dio è fondamentale. In questa parola di Dio troviamo poi questi i mezzi per ravvivare queste tre virtù ricevute col battesimo: la fede, la speranza e la carità, e tutte quelle altre virtù, la prudenza, la temperanza, la giustizia, la fortezza, che devono essere parte integrante della vita cristiana, che non sia appunto qualcosa, la vita cristiana, di sterile, ma capace di dare questi buoni frutti. E per poter ricevere tutto ciò, e quindi per santificarsi, è necessario ovviamente rivolgersi non a un qualcosa ispirato nottetempo dal nemico di Dio, ma da ciò che Dio alla luce del sole ha istituito con i meriti della sua opera di redenzione, in particolare con i meriti della sua passione, cioè la Chiesa cattolica. E quindi vi sono sempre i fedeli a Cristo, che troveranno in Cristo la propria salvezza, e gli infedeli alla parola di Cristo, che troveranno in Cristo l'ostacolo perché non troveranno in Cristo quello che vorrebbero sentire, ma nel momento che hanno manomesso, hanno viziato, hanno cambiato l'insegnamento, ma appunto troveranno in Cristo l'inciampo. E questa grande lezione ci è stata ricordata il 2 febbraio, nella festa della Candelora, questa festa così bella, così cara alla tradizione popolare, nella quale festa si legge il Vangelo della presentazione di Gesù bambino al Tempio, della purificazione di Maria Santissima. E nel Vangelo si parla di questo ebreo pio, Simone, che desiderava ardentemente, prima di morire, di conoscere il Messia, di incontrare il Messia. E così avvenne il giorno in cui la Sacra Famiglia andò al Tempio per ispirazione divina. Anche lui andò al Tempio, e in questo atrio del Tempio, in questa confusione dove vi era una folla considerevole, riconosce Gesù, il Messia, l'unto del Signore, il Redentore promesso, e appunto è Simeone che in quella occasione pronuncia questa profezia: questo bimbo sarà motivo di rovina per molti e di salvezza per altri. E questa salvezza è frutto della Chiesa Cattolica, e la rovina è frutto di tutto ciò che non appartiene alla Chiesa Cattolica e che si oppone alla Chiesa Cattolica. E allora cerchiamo di scrutare un po' nei nostri cuori, speriamo di vedere la semenza buona che continua a dare anno dopo anno dei frutti buoni. Se ci fosse invece semenza cattiva, frutti di semenza cattiva, sradicarli, detestarli, combatterli, perché il nemico in quel caso sarebbe dentro di noi, e non possiamo accettare di vendere il nostro cuore al nemico, e invece desiderare di consegnare e custodire, consegnare il nostro cuore al Signore e di custodirlo con tutta la massima attenzione. Allora chiediamo questa grazia alla Beata Vergine Maria, che festeggeremo in modo particolare sabato prossimo con la festa delle apparizioni dell'Immacolata a Lourdes, e chiediamo a Maria Santissima di darci dunque sempre questo amore del suo figliolo e questa umiltà di ascoltare le parole del Signore e di metterle in pratica anche grazie e soprattutto grazie alla sua potente intercessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, se lodato Gesù Cristo.